puntare tutto su un titolo, come fa Conte, è molto pericoloso. Come in economia, bisogna diversificare, perché se punti tutto su un titolo e va male, non ti rimane niente. Invece se punti su due titoli, magari hai possibilità, porti a casa qualcosina.
Siamo al top qui.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Cammino che abbiamo avuto fino adesso è stato un ottimo cammino. A 17 punti potresti esserci, a 18 sicuramente. Mancano 3 partite, quindi dovremo cercare di fare il massimo già da domani sera. Giochiamo contro una delle squadre più forti d'Europa. In 16 mesi ha perso 3 partite e incontriamo una squadra molto molto forte.
Ambiente di grande entusiasmo, stadio pieno, con Real che è la squadra più titolata al mondo. Insomma, un bellissimo avvenimento, c'è grande attesa, grande euforia. Detto questo, dobbiamo stare attenti. Dicevano che era in crisi, ma non mi risulta, perché poi vai a vedere la classifica e nuovamente lì con la possibilità di essere primo. Poi ha tanti campioni, poi c'è Carlo in panchina. Quindi è un grande avvenimento, però noi dobbiamo pensare alla partita e sappiamo che la partita è molto dura.
Una squadra che è tanti anni con Gian Piero, quindi è una squadra che ha molte certezze, supportate dai risultati, dal buon momento, però insomma dall'altra parte c'è il Real Madrid. A oggi il bilancio non è positivo al 100%, però i bilanci solitamente si fanno a maggio, che è quello che conta. Se fai i bilanci a dicembre rischi di sbagliarti, tante volte si sono sbagliati con i bilanci del Real Madrid a dicembre.
Carletto gonfia il petto e ha ragione, secondo me. Abbiamo aperto con un whatsappatore molto barisoniano. Invito i whatsappatori che mi stanno un po' mancando, mi stanno un po' deludendo in questo periodo. 349-238-6666. Ciao Pierluigi Pardo.
Ciao.
Sono
bello, un messaggio motivazionale.
Di Ancelotti,
bravo.
E non è, non, sì, non fa vedere le dita con i titoli, perché, anche perché non gli bastano due mani, però esatto. Però insomma
anche il problema di, sì, di dita. No, però ha ragione, cioè mai dare per finito, per sconfitto nessun club, soprattutto Real Madrid, insomma.
No, ma poi anche sai bene che c'è quel messaggio che ha mandato l'amico Alberto Cerruti, quel WhatsApp in cui dice alla fine vincerà Real Madrid o arriverà in finale. Sì. Real Madrid, quindi
arriverà in finale.
Arriverà in finale, quindi lo sa anche lui. È come la Germania, no? Il calcio, il gioco si gioca in 11, alla fine di solito vincono,
sì,
i tedeschi.
La Germania una volta, no, il Real invece grazie al ritorno di Carlo ha rivissuto quest'epoca. No, io penso che sia oggettiva la situazione di difficoltà. E quindi non a caso, insomma, le critiche a Ancelotti ce l'ha soprattutto in patria, cioè quello che pensano gli ascoltatori di tutti i convocati, per carità, sacri e benedetti, ma quello che conta di più è quello che pensa Florentino, quello che pensano a Madrid. E la situazione non è comodissima, e l'avversario di stasera è ancora più scomodo, quindi certo, un po' di pressione c'è. Detto questo, di Carlo mi fido a prescindere, e capisco perfettamente che gli possa anche un po' rodere nel sentire, sì, queste critiche, perché non va bene, non è un discorso di gratitudine, è proprio un discorso di logica, cioè uno come, certo, lui un po' di fiducia se la merita,
ma ecco, ci mancherebbe altro,
oggi
qualcosina ha vinto più o meno anche negli ultimi anni. Oh, sono i giorni in cui capirò se quanto mi piace la nuova Champions League XL del classificone. Ogni tanto passa di qui ed è un gran piacere Paolo Condò. Buongiorno professore.
Ciao Carlo, ciao Pier, buongiorno a tutti. Senti, eccomi qui.
Ciao Paolo.
Vado con un problemino di logica sportiva che mi è sorto stamattina. Si finisce, sì, il 2024 così, si ricomincia tra un mese e mezzo, 21 e 29 gennaio, a mercato aperto. Forse era meglio andare dritti, potendo,
cioè giocando anche a Natale, tu dici?
Beh sì, dai, ormai siamo no?
Sì, beh, insomma, tradizionalmente il mercato di gennaio tocca poco le grandi squadre, è più un mercato, il mercato di riparazione, e i giocatori che riparano le grandi squadre non sono molti. Non lo so se il Real Madrid, per esempio, vorrà comprare un difensore, del quale secondo me ha bisogno, anche vista l'epidemia di infortuni, oppure se resterà così, o, cosa che non mi sorprende mai con Florentino Perez, compra un altro attaccante, perché ce ne ha soltanto 5 o 6 di valore mondiale. E quindi no, io trovo, a me piace questa nuova Champions League, anche perché aveva due obiettivi dichiarati. Allora, noi sappiamo che la Champions League storicamente cambia sulle pressioni dei grandi club che vogliono più partite, più incassi, sì, e più sicurezza. Ecco, hanno avuto l'ultima grande spinta, è stata la minaccia della Superlega, ovviamente. Le grandi partite già in autunno ci sono state, perché ne vediamo praticamente a ogni turno. Io ho un Borussia Dortmund Barcellona, o un Juventus Manchester City, o un Bayer Leverkusen Inter, per tacere ovviamente di Atalanta Real, in questi due giorni me le godrò.
Sì.
Però mi piace molto questo fatto, e quindi questo obiettivo è stato raggiunto. Non è stato minimamente raggiunto, anzi, l'obiettivo di dare più certezze e più sicurezza ai grandi club.
No, questo
perché
no.
Se tu vai a vedere, il PSG è fuori in questo momento dopo 5 partite dalle prime 24. Il Real e il Manchester City sono due squadre che noi davamo per scontate essere fra le prime 8, che molto difficilmente, per non dire è impossibile ormai, che arrivino tra le prime 8. E quindi da questo punto di vista mi piace questa incertezza, sì, anche perché egoisticamente sta dicendo bene alle squadre italiane,
no, chiaro,
perché ne abbiamo tre in rampa di lancio per arrivare fra le prime 8, e quindi il mio giudizio è positivo.
Sì, no, il mio devo ancora formularlo, io sono un po' meno democratico, perché insomma ho visto tante partite annacquate che non sono da Champions. Però sono meno democratico, però senza mettermi a intonare a sta sempre comandante, credo che possa essere una stagione rivoluzionaria e sul fronte interno e su quello internazionale, Pier, perché lo capisci da un Atalanta Real Madrid in cui quella che sta meglio in classifica e di salute non è Real Madrid. Quindi magari è un prodromo di una stagione rivoluzionaria a sta sempre comandante.
Ci sono due grandi aspetti: uno è il cambio di formula e l'altro è il fatto che siamo in una situazione oggettivamente particolare per una serie di club. Siamo in una situazione per me un po' di bassa marea, lo ribadisco, nel senso che secondo me il livello, cioè siamo nell'epoca post Ronaldo e Messi, e secondo me in un'epoca un po' post galattica. In più i due club che hanno dominato negli ultimi anni, che sono Real Madrid e Manchester City, insomma due squadre di riferimento anche da un punto di vista quasi filosofico, ideologico, sono in difficoltà. Il City in una difficoltà improvvisa e clamorosa, il Real Madrid in una difficoltà più prolungata, più diesel, però comunque con dei problemi. E quindi questo rende il ragionamento di Paolo assolutamente giusto. Paris Saint-Germain, neanche a parlarne, tecnicamente è un ex grande, poi non va dimenticato che è un ex grande che ha 5 punti di vantaggio sulla seconda in Francia,
sì,
e quindi io ribadisco il concetto, per me il calcio italiano oggi è un calcio intonatissimo, cioè è proprio molto 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 molto,
pure in Francia
molto,
però piace su squadre come Lille e Brest che stanno facendo la loro porca figura,
sì, Lille e Brest stanno facendo bene, poi in campionato non hanno quel livello lì, cioè io sinceramente squadre del livello dell'Inter e dell'Atalanta in questo momento, parlo delle squadre che stanno giocando la Champions League, non ce ne stanno molte in giro per l'Europa, cioè oggi secondo me si giocherebbero tutto, magari fra 6 mesi no, speriamo di sì, magari fra 6 mesi le cose possono cambiare, ma le gerarchie sono queste, anche perché Real Madrid ha avuto una serie di infortuni clamorosa, il City ha avuto qualche, ne parlavamo ieri con Massimo Mauro, sicuramente ha avuto qualche dinamica interna che ha un po' spezzato la magia, e quindi insomma, io sono rimasto abbastanza freddo fin qui, certamente questa partita, questa giornata e credo le prossime due saranno invece imperdibili, perché poi c'è Atalanta Real Madrid, cioè Real Madrid oggi si trova il titolo di Marca o di Asse non si può più sbagliare, se non mi ricordo, credo di Marca, non si può più sbagliare, e l'avversario però è di quelli perfetti per farti sbagliare.
No, ma certo.
E Juve City è una partita fra due crisi, crisette, crisona quella del City, crisetta quella della Juve.
Questo è forse il tema che mi intriga di più, ti dico la verità. No, volevo chiedere a Paolo Condò, le metto insieme, se anche per lui può essere un anno rivoluzionario. Beh, adesso leggevo oggi in carta rosa Sacchi che la spara grossa, diceva Lazio può vincere lo scudetto. Secondo me no, è meraviglioso, ma è un eccesso. Però potrebbe essere un anno della rivoluzione, sia sul fronte italiano che su quello europeo, cioè arriva chi non ti aspetti?
Sì, secondo me sì. Per corroborare il ragionamento che faceva Pierluigi adesso a proposito del nostro campionato, che quest'anno è bello come non mai, se tu guardi, ci sono 5 squadre, no, che stanno volando in testa al campionato italiano. Una è il Napoli, che non gioca le coppe. Le altre 4 sono Inter, Atalanta, Fiorentina e Lazio. Nelle rispettive coppe stanno facendo benissimo,
certo,
tutte quante.
Sì, sì. Sì, sì.
Ecco, e quindi non è soltanto un discorso è bello l'equilibrio in Italia, però come succedeva qualche anno fa, appena mettiamo il naso fuori dal confine sono ammazzate. No, stanno andando molto bene, ripeto, nelle rispettive coppe, non tutte giocano la Champions League, però questo è un segnale molto importante di tu dici rivoluzione in atto. È chiaro che quello che sta succedendo al Real Madrid e al Manchester City, ecco, e anche al Paris Saint Germain, ma lo stesso Bayern, cioè il Bayern nella prima giornata aveva battuto 9-2 a Dinamo Zagabria.
Sì.
E allora tu dici, vabbè, che sì, è una bocciofila questa. Sì. Dopodiché, dopo 3-4 partite, era davanti la Dinamo Zagabria in classifica rispetto al Bayern.
Sì, no,
ecco,
no,
questo per dire di come ci siano stati dei verdetti anche molto contraddittori. Poi anche voi che non siete più di primo pelo, esattamente come me, sapete perfettamente che soltanto lo stolto cerca di spiegare tutto quello che avviene in una partita di calcio o in un torneo calcistico.
Il bello
perché
è proprio accadono
delle cose, ma certo, è la cosa meravigliosa.
Sì, cioè, ecco, il bello è proprio lo spiegare, non cercare delle
non
ragioni. Esatto.
Spesso non capirci. Poi in più la formula aggiunge questo elemento, perché che cosa, ci sono due effetti un po' distorsivi rispetto alla simmetria perfetta, che o comunque semi perfetta all'interno dei gironi che c'era una volta. Cioè il fatto che appunto non tutti giochino con tutte, quindi è vero che peschi due squadre per ogni fascia, però è anche vero che all'interno delle fasce ci sono delle differenze, ci sono dei momenti di forma. Manchester City, tifosi juventini all'ascolto, toccassero tutto il toccabile, è chiaro che oggi ha una faccia molto diversa rispetto a quella che poteva avere 2-3 mesi fa, e ci auguriamo che domani sera questa faccia sia ancora più abbattuta, ovviamente, perché vorrebbe dire una grande partita della Juve, ma è chiaro che appunto non tutte affrontano il City, quindi ti ho fatto il primo esempio che mi viene in mente, e anche la classifica che chiaramente ci sono dei calendari abbastanza asimmetrici, per esempio
guarda
il calendario
Milan. Guarda il Milan.
Esatto, è stato un calendario asimmetrico, poi ha fatto la grande impresa di Madrid che ha cambiato tutto,
ma nelle
prime 4 partite aveva le 3 più difficili.
Sì, sì,
e
sì.
Questo fa sì che ci possano essere delle squadre, tu citavi prima ad esempio il Brest, che magari sono partite forti, che prendono consapevolezza, altre che sono un pochino più svuotate di contenuti. Cioè, voglio dire, l'elemento dell'imponderabilità, in realtà, che era uno degli obiettivi, è stato raggiunto. Sono curioso di vedere onestamente.
No, le ultime due giornate saranno molto divertenti, però il tema che mi interessa di più è quello di cui ha parlato anche Motta, lo sentiamo.
Non posso giudicare quello che succede nella casa degli altri, posso solo ammirare quello che hanno fatto negli ultimi anni. Gli ultimi anni è stata una squadra che ha vinto tutto, 4 volte di seguito la Premier League, vince la Champions League, il Mondiale per club. Vuol dire, relativo parlare in un momento di crisi.
Allora, il soggetto ovviamente è il City e Guardiola. Allora, Paolo Condò ha scritto anche dei libri su Guardiola, sul guardiolismo, su questa filosofia di vita. Ecco, Torino non piange, se Torino non ride, Manchester piange a dirotto. Ma d'altra parte è caduto anche l'impero romano, può crollare anche il City e perfino Guardiola, o no?
Beh, naturalmente sì, è chiaro, ce lo siamo già detto mille volte, che la questione della, del processo in corso e che probabilmente a fine gennaio darà la sua, il suo verdetto, è una cosa che è condizione, che è molto importante. Dopodiché, probabilmente, essendoci questo processo in corso, un certo altro processo di rinnovamento è stato rallentato. Ci sono 9 ultra trentenni nel Manchester City, e se tu aggiungi a questo la perdita di Rodri, è chiaro che Guardiola si deve inventare delle altre cose per restare a galla. Non lo farà più ormai in Premier League, perché il Liverpool si è allontanato troppo. Ecco, e naturalmente gli resterà la Champions League per provare a dare spessore anche a questa stagione.
Ma vederlo sempre così sull'orlo di una crisi di nervi non ti sorprende, Paolo? Tu lo conosci certamente meglio.
Questi personaggi sono diversi da noi, e per noi intendo dire le persone più o meno normali. Sono diversi perché il fatto di avere vinto per tanti anni consecutivi non gli dà, come darebbe sicuramente a me, una certa pigrizia a dire vabbè, sì, se per un anno sbaglio, pazienza. No, crea in loro una necessità di continuare a vincere che non è normale. Che ne fa probabilmente, sto andando veramente a ruota libera, che ne fa probabilmente degli incubi in casa, ecco, voglio dire, perché uno che dopo tutto quello che ha fatto è così nervoso, immagino che si porti il lavoro a casa e così via, ma che ne fanno poi i grandissimi dello sport. Se tu vai a vedere i grandissimi dello sport, sono così,
sono ossessionati. Ma è così,
visto che stiamo volando alto con Paolo, c'è la peculiarità dello sport. Cioè, lo sport è uno dei pochissimi ambiti della vita dove il verdetto è continuo, dove l'altro giorno e in questo momento prendono in giro Guardiola, prendono in giro Ancelotti. Cioè, questa cosa in nessun altro ambito della vita umana può succedere. Se un grande regista sbaglia un film o fa un film un pochino meno bello, questa cosa non succede. Se un cantante vende un po' meno o fa una hit che è un po' meno figa di quella dell'anno prima, questa roba non succede. Questo è lo sport dove improvvisamente Guardiola, preso in giro dai tifosi del Liverpool, che questo ci sta ovviamente, fa parte dello sfottò e delle regole di ingaggio, voglio dire, in questo momento per qualcuno passa per uno sfigato, perché uno che ha perso tante partite in un mese orribile, capisci? Cioè, ma questa roba è esattamente
per uno sfigato
in senso lato, era chiaramente un iperbole, per un perdente. Ecco,
per capito, uno a fine che magari a fine carriera giornale, una domanda tra,
si deve trovare sul giornale il fatto che lo vogliono cacciare, dice in conferenza stampa e lo fa anche un po' capire. Questa roba è solo dello sport, e quindi questa è parte di quell'ossessione di cui si parlava. Poi queste sono sicuramente menti speciali, perché i grandi agonisti hanno queste menti speciali. La parola ossessione, secondo me, è la parola chiave che identifica tutti i grandi atleti, i grandi manager, perché è un'ansia alla prestazione che secondo me nemmeno i più grandi capitani d'impresa hanno. Ma la differenza nasce proprio da questo, perché se tu sei un drago della finanza o sei un drago della capacità manageriale della gestione di un'azienda, puoi avere un momento più facile, un momento più difficile, una sfida, un qualcosa che viene da fuori, ma non hai questo stato continuo di misurazione del tuo lavoro ogni tre giorni.
No, ma in questo lo
la
sport
misurazione del lavoro ogni
all'arte.
Tre giorni è una cosa dello sport.
Sì, assomiglia molto all'arte da questo punto di vista. Non a caso anche gli artisti spesso ballano sull'orlo di una crisi di nervi. Allora, volevo farvi, prima di salutare Paolo Condò, fare un ultimo argomento, perché il City gioca contro un'altra che non è che sta vivendo un periodo particolarmente brillante, come sottolinea anche qualche whatsappatore.
La Juventus ha 13-14 calciatori di movimento, una serie inenarrabile di infortuni. La Juventus è imbattuta, in grado di recuperare 2 gol all'Inter, in grado di recuperare 2 gol al Bologna, e deve solo trovare la quadra tra centrocampo e attacco. E non dimentichiamoci che c'è il mercato di gennaio a 2 passi, e lì cambia tutto.
La Juve di Motta sarebbe noiosa, ma non avete mai visto quella di Allegri? Non passava la metà campo, cambiate ottico per cortesia.
Ma basta parlare di Allegri, basta!
Le polarizzazioni sono all'ordine del giorno, poi potremmo parlare anche di quest'ultima frontiera del guardiolismo. L'anno scorso Guardiola giocava praticamente con 11 giocatori, non usava neanche i cambi a un certo punto, adesso si trova con 12 di movimento. La Juventus ha un po' la stessa filosofia, possiamo allargare e dire che Motta ha un po' la stessa filosofia di Guardiola, che è il suo grande idolo, però il dibattito sulla Juventus è apertissimo, tra innocentisti colpevolisti e quelli che vogliono per forza contrapporre una cosa all'altra. Paolo, complicato.
Sì, non puoi che attendere, non puoi che dare tempo a Thiago Motta per sviluppare la sua Juventus, però ecco, io mi ricollego al discorso che stava facendo Pierre prima. Bisogna, questo anche in sede di critica, è la parte più difficile del nostro lavoro, bisogna criticare. L'anno scorso abbiamo criticato a lungo, anzi nell'intero triennio, il calcio di Allegri, il gioco che produceva Allegri alla Juventus. Secondo me in alcuni casi, non è il caso nostro, ma in alcuni casi l'ho visto, mancando di rispetto a quella che era la storia di Allegri,
bravo,
e alle vittorie,
esatto,
di Allegri, bravo, e così via. Il che non toglie, quando io dico che la Juventus in questo momento, il processo di rivoluzione sta andando molto a rilento, probabilmente troppo a rilento per quelle che erano le aspettative generali, e a 9 punti in meno rispetto a quelle di Allegri l'anno scorso, non ti sto dicendo che deve tornare Allegri, no, quello è un capitolo chiuso, però ti sto dicendo che le aspettative che c'erano su Motta erano superiori e gli è stato fatto un mercato di, adesso non ricordo esattamente la cifra, ma molto oneroso, che l'anno scorso non era stato fatto ad Allegri. Questo per dire che l'onestà intellettuale ti deve sempre portare, o almeno ti dovrebbe sempre portare, poi si sbaglia, siamo tutti quanti umani, ma ti dovrebbe portare sempre a considerare le cose che hai detto e hai scritto in passato per metterle in relazione, certo, le cose che dici e che scrivi,
certo,
oggi.
Certo,
ecco,
certo,
questo è il mio punto di vista.
No, no, ma che è
intellettuale,
mio,
l'onestà
che è
intellettuale,
mio,
secondo me ce l'ha chi non è condizionato da
chi non è tifoso, chi non
cose,
è dogmatico,
scusami,
chi
se
non
lo
è...
dico, perché,
no, ma è così,
perché il tuo ragionamento non fa una piega, e aggiungo che secondo me il rispetto che è mancato da parte di alcuni nei confronti di Allegri non era dovuto soltanto alla storia di Allegri, ma era dovuto anche ai risultati, perché la Juve dell'anno scorso, e lo dimostra quello che stiamo vedendo adesso, cioè un mercato da più di 100 milioni di euro con una squadra che sta faticando a avere un'impronta offensiva di un certo tipo, quella dell'anno scorso non è che fosse il Real Madrid dei Galacticos, e con quella squadra lì Allegri fino a febbraio è stato in corsa per vincere, poi non aveva nessuna possibilità di farlo. Questa roba è oggettiva, non è che me la invento io, è oggettiva, quindi non è soltanto questo. Allo stesso tempo ovviamente ha fatto un girone di ritorno pessimo, allo stesso momento ha fatto una pessima Champions League l'anno prima, ma ha anche vissuto, e questo secondo me sempre in termini di onestà intellettuale, ha vissuto in questi 3 anni delle cose surreali. Ha vissuto una penalizzazione il secondo anno, dove a un certo punto scendeva in campo e non sapeva se quella partita
qual era la classifica,
valeva o non valeva per la classifica. Ha avuto un presidente che durante il mondiale gli è cambiato il presidente, gli è cambiato, cioè queste robe qui, gli hanno venduto Cristiano Ronaldo l'ultimo giorno di mercato del primo anno, quindi equilibrio, io l'ho sempre detto,
ma sai, certe volte diventa
non
una
è
questione,
da, non è da 8 in pagella,
no,
e non è da 4 in pagella,
no, ma
chi dice che da 8
questione...
in pagella è un amico di Allegri,
e certo, e ma perché alla fine diventa una questione da Guelfi e Ghibellini, no? Cioè diventa una battaglia di dogmi e di prese di posizione. L'unica cosa, la chiave che ha detto Paolo Condò, bisogna avere rispetto della storia di un allenatore che è stato 9 anni, 10 anni alla Juventus, ha vinto quello che ha vinto e farà sempre parte della storia della Juventus. Poi può aver sbagliato una stagione, 2, 3, 10, una partita, 1000 partite, può starti antipatico, però è nella storia della Juventus, così come ci sono dei presidenti, De Laurentiis, Lotito, possono starti simpatici o antipatici, ma fanno parte della storia dei loro club, perché così è scritto. Paolino, sempre un piacere, grazie, davvero. Un
anche
abbraccio,
per me.
Ti
ciao,
vedo stasera
ciao, Carlo,
a Sky.
Ciao,
Pier. Ciao Pierino. Vado da un altro pazzo.
È martedì oggi, no?
È martedì. È il martedì dopo la fine del mondiale di Formula 1 e dopo che la Ferrari, ahimè, ha giocato a bocce perché ci è andata vicina, ma non l'ha preso il pallino dopo la borsa.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati. Convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Ed eccomi in coda sull'Appero Cormano. Buongiorno.
Arrivare nell'ultima gara con l'opportunità di vincere, con tutto quello che è andato incontro a noi fino a oggi in gara, e fare una gara così e comunque arrivare secondo al costruttore fa molto male, però alla fine mi dico che non c'ho rimpianti.
Non c'è più niente da fare, ma è stato bello sognare un grande amore sincero.
Mi avrebbe piaciuto vincere più mondiale, più tutto. Mi piace lasciare la Ferrari in un stato molto migliore in quella che sono arrivato, e penso che la Ferrari è pronta a vincere il mondiale l'anno prossimo.
La vita ci ha regalato qualcosa da ricordare.
E niente, preceduto da mille fanfare, arriva Leo Turrini con questa grande pagina da libro cuore. Sainz arriva secondo nell'ultima gara, Leclerc fa un rimonto incredibile, arriva terzo, e c'è la dolcezza dell'ultimo giorno di scuola, ma vincono quegli altri. E io, da vecchio cinico, trapattoniano, allegrista, risultatista, dico che andarci vicino conta solo le bocce. Buongiorno Turrini.
Buongiorno, vede, arrivano tutti tranne me che sto in coda sulla Piero Cormano. E lei certamente, maestro Gesta, si starà domandando come mai.
E stavolta perché? Perché?
Perché c'è un gruppo di tifosi ferraristi in pellegrinaggio verso la Madonna del Ghisallo.
Sì.
Perché ancora una volta, per il 16° anno consecutivo, non abbiamo toccato palla. Quindi siamo veramente in linea con i precetti di José Mourinho. Zero titoli,
certo.
E allora noi ci appelliamo, diciamo così, alle altissime celestiali sfere con questa preghiera collettiva che faremo al Museo del Ghisallo.
Cioè?
E le posso aggiungere una confidenza personale,
prego,
maestro Gento.
Prego, prego.
Probabilmente il mio papà, insieme a mia mamma, chi lo sa, desideravano non me ma un altro bambino, no?
Uh-huh.
Un arrivato, un costruttore, un presidente da onorare, non uno che sta sempre in coda sulla Piero Cormano il martedì.
In effetti
è
molto destino.
Perché io le dico tutto questo citando Mogol e Battisti, come lei non ha capito, perché lei ascolta solo Fedez.
Io sì.
E compagnia bella.
Con grande piacere.
Perché mia mamma compie 97 anni.
Ma tanti
le
auguri.
Gli auguri.
Ma gli facciamo
mi ha detto
anche noi.
Domenica sera mi ha detto: figlio mio, ma allora io devo arrivare a 100 per rivedere la Ferrari campione del mondo. Ho detto: ma no mamma, adesso arriva il baronetto Lewis Hamilton,
ecco,
il sir di sua maestà britannica, ecco, Elisabetta II, e magari anticipiamo i tempi, perché
sì,
no?
No, ecco, ma con tutti gli auguri del mondo da parte di tutti noi e di tutti gli ascoltatori alla signora Turrini. Ecco, com'è che lei com'è che diceva sempre suo amico Montezemolo? Non mi ricordo, me lo ricordo.
Vinceremo l'anno prossimo.
Ecco, ecco,
e noi ormai abbiamo acquisito nel nostro DNA, diciamo così, questo mantra. Vinceremo l'anno prossimo. Cosa ne devo dire? Siamo arrivati lì. A conti fatti, a numeri squadernati, ci è mancato un terzo posto, e infatti stiamo andando tutti al Ghisallo con la benedizione della mia mamma,
sì,
perché dovremmo cercare di accelerare i tempi.
Sì, anche perché insomma la storia dice che la McLaren ha vinto, non vinceva dal 98, la Ferrari ha vinto l'ultima volta nel 2008.
Pensi, maestro Gente, la McLaren non si imponeva dal secolo scorso,
98,
dal millennio scorso,
sì,
ed è arrivato un ex Ferrari, un bravissimo ingegnere che si chiama Andrea Stella, che è lì da 10 anni, che ha mangiato anche lui i suoi bei rospi per 10 anni, però onestamente devo dire che è stato bravissimo. Non è una consolazione per un ferrarista, ma è la conferma, possiamo dire così, della creatività italiana. Avere un nostro connazionale al timone di un team prestigioso come McLaren.
Siamo ai premi di consolazione.
Non è un gran conforto.
No, siamo ai premi di consolazione. No, ma abbiamo tutti il tempo, compresa la signora Turini, di aspettare il 2034. Perché...
La mamma domani fa 97 anni e mi ha anche detto: sai che di questi 97 anni, per almeno 74, la Ferrari non ha toccato palla. ho detto: mamma, non infierire, che ci pensa già gente.
No, ma tra l'altro vedevo oggi sul Corriere della Sera che lei avrà letto la foto di Lewis con un bel pigiamone rosso, no? si diceva che prenderà
quello che ha presentato ad Abu Dhabi, lui al box di Abu Dhabi, tanto per mandare un messaggio al popolo, si è materializzato con questo.
Ma anche lei si veste così, no? Perché dobbiamo cambiare la fotografia qui alle mie spalle, dove è in elegante giacca. Io la vedo bene, sa, vestito con quella pigiamone lì.
Lo so, ma il look di Lewis è qualche cosa che appartiene alle nuovissime generazioni. Cioè, io ero il cronista del Senato romano ai tempi dell'omicidio di Cesare e quindi insomma non è che possa guardarmi come fa il baronetto.
Dicono che prenderà attico a Milano, che stazionerà però in fabbrica a Maranello, vuole praticamente conoscere tutti, anche quelli che avvitano i bulloni, perché vuole tuffarsi nel mondo della Ferrari.
Allora, le dirò,
un bel bagno col pigiamone rosso.
No, seriamente parlando,
sì.
Hamilton è davvero motivatissimo, lui non ne poteva più lì in Mercedes questo anno da separato in casa, è un paradosso, ma è stato molto peggiore per lui che per Sainz, perché Hamilton sapeva da inizio stagione dove sarebbe andato a correre. Sainz ha firmato il contratto con la Williams solamente a estate inoltrata, però per Lewis è stata una sofferenza. Lui non vede l'ora di cominciare con la Ferrari, dovrebbe debuttare a Fiorano, perché le regole sono così purtroppo bizzarre, a gennaio, diciamo dopo le festività, guidando la macchina di 2 anni fa, perché non possono usare quella dell'ultima stagione, eccetera. Io non ho dubbi sul fatto che arriverà con una carica eccezionale. Poi dopo, come diciamo sempre, dipende dalla gente che lavora in fabbrica, al reparto corsa, dare a lui e a Carletto una macchina che consenta loro di giocarsela tutte le tappe del campionato prossimo.
Per quanto mi faccia
e
dire.
Noi andiamo a pregare il
disallo, ma cioè, però mi faccia dire che Carlito Sainz ne esce alla grandissima, perché sarà anche vero quello che dice lei, che è stato più duro per l'uno che per l'altro, eccetera. Però io mi alzo in piedi, applaudo Sainz, guardi. Mi domando anche se alla fine era necessario, ma lo faccio non solo io, lo facciamo in tanti, ma serviva proprio.
No, ma bisogna dire due cose. La prima, che Carlito si è dimostrato di essere, come dicono nel suo paese, un ombre verticale.
Ombre verticale, bravissimo.
Perché per tutta la stagione, pur in presenza di una condizione che abbiamo ripetutamente raccontato, esodato, senza certezze immediate per il futuro, detta brutalmente, scaricato da Fred Vasseur, lui non ha mai alzato in piede, anche nell'ultima gara è arrivato secondo, non lontano dalla McLaren di Norris, e quindi merita solo gratitudine da parte di tutti i tifosi della Ferrari. Per quanto riguarda il discorso invece, come posso dire, questo è curioso, perché uno come Sainz non ha trovato di meglio della Williams? Cioè, questo io me lo sto chiedendo, perché vediamo che Mercedes ha deciso di puntare sul ragazzino italiano Kimi Antonelli, la Red Bull vuole scaricare il sergente Garcia messicano di Verstappen, cioè Perez, non sa come fare perché comunque c'è un contratto già firmato e a ogni modo parlano di Lawson. Per me che uno come Sainz finisca a guidare Williams, che in questo periodo storico è una delle monoposte meno competitive, francamente è un'assurdità. Poi magari lui arriva lì e fanno come la McLaren, risorgono, perché poi
dipende dai denari, mi sembra che sì, però lì mi sembra che non è che siano, insomma, hanno finito la stagione, se non è neanche i pezzi di ricambio. Dubito che le potenzialità economiche consentiranno alla vecchia scuderia fondata da Frank Williams di fare grandi miracoli. Allora, io avrei altre curiosità, altre cose da dire sulla Formula 1, poi ne avrei delle altre che non riguardano la Formula 1, lo facciamo dopo il traffico.
Genta, dopo chiedi a Turrini se aveva il cavetto per la batteria di Leclerc, grazie.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. tutti convocati. Tutti convocati.
Ecco, giusto perché ambasciatore non porta pena, mi chiedono di chiederle se ha notizie su quel cavetto della batteria di Leclerc.
Guardi, io posso dirle questo, maestro Genta. Dica. A Carletto hanno tirato un pacco.
Ah, ne hanno tirato un pacco.
Solo che era il pacco delle batterie, capito? E purtroppo è successo quando non doveva capitare. Ecco, devo dire che nell'economia di una stagione per la Ferrari, che io considero positiva, 5 vittorie, una ventina di podi, aver lottato per il titolo come non capitava da 12 anni fino all'ultima gara, questo è uno di quei passaggi che invece vanno reinterpretati, perché lei prova a immaginare se fra un anno arriviamo all'ultima gara con Leclerc e o Hamilton che sono in lotta per il titolo e c'è un problema di affidabilità alle pile, lei capisce da solo. Quindi insomma anche tutto, potremmo dire buon lavoro a Fred Vasseur. Approfitto per dirle che mentre c'era il traffico mi ha chiamato la mamma e mi ha detto: ma sai che questo gente è più bravo di come lo racconti tu? Quindi volevo dirglielo che ha conquistato un'ammiratrice.
Ma io le voglio un gran bene, è l'affetto.
Spiegherò
che
poi a voce che le cose non stanno esattamente come sembrano o come risuonano sulle onde arziane, capito?
No, ma senta, io poi so che lei poi si arrabbia, però io vorrei dire degli arbitri della Formula 1 che mi sembrano una manica di pippe. Posso? No, anche perché poi il clima si scalda, volano gli stracci, Verstappen dà dell'idiota, destra e a manca.
Ma qui però dobbiamo distinguere, maestro Genta, nel senso che Verstappen quando non sa cosa fare dà dell'idiota a qualcuno, no? Una volta Russell, una volta i commissari, insomma è un classico. Lui è un grandissimo, ma non si può dire che nella... come posso definirla, compostezza di linguaggio sia un modello. Poi per quanto riguarda gli arbitri, allora io penso che intanto c'è da fare un ragionamento sulle regole, mi spiego. Sabato a Leclerc hanno tolto il tempo perché era andato oltre i track limits di pochi centimetri, ma quella ad esempio è una norma che va bene in gara se tu pensi che un concorrente capito? Cioè, in qualifica che uno praticamente corre da solo perché cerca il tempo, per me che ci siano i track limits in qualifica è ridicolo, dovrebbero poter andare, basta che non danneggino un altro che sta facendo il tentativo. E in più un'altra cosa che peraltro da anni io e lei andiamo dicendo, è abbastanza evidente che siccome in Formula 1 c'è molto spesso una rotazione dei giudici, dei commissari, no? E quindi poi l'uniformità di giudizio viene meno, forse sarebbe il caso di arrivare a immaginare un gruppo di arbitri che siano sempre quelli, magari non tre ma cinque, così tu sai che non potranno cambiare metro di valutazione
nella sala
VAR
di Lissone, lei dice. Va bene.
Ma per me possono farla, visto che la FIA ha la sede a Parigi, che se la facciano a Parigi. Segnalo anche, peraltro, scusi, gliela devo dire questa cosa, divertentissima, che la premiazione del mondiale di Formula 1 si fa in Ruanda.
In Ruanda?
E Verstappen, che è condannato ai lavori sociali per l'uso smodato delle parole, per ritirare, diciamo così, il premio, se ne deve andare in Ruanda e poi deve partecipare a una riunione sulla sicurezza stradale in Ruanda. E devo dire che è una cosa che mi riempie di allegria in questo
No, ma a lei riempirà di allegria, a me no, cioè a me sembra veramente il massimo del minimo, ma anche perché poi qui si guarda al ditone, no, che quello ha detto la parola fuori posto, lavori socialmente utili, per carità, perché non si può parlare in questo modo, e poi fanno delle sciocchezze, volano gli stracci perché ovviamente il clima è arroventato. Ma poi fanno delle sciocchezze che uno fa fatica a digerire, no? Si sta a guardare la forma quando la sostanza della FIA, del sistema arbitrale, delle penalizzazioni scricchiola da tutte, fa acqua da tutte le parti. E allora parliamo pulito.
Molto preoccupato, sa, maestro Genta, perché sempre più spesso mi trovo a concordare con lei.
Aia, questo è grave.
E questo è un brutto segno, sto invecchiando. Però io insisto, lei su questa ragione, adesso mi limito alla Formula 1. Debbono arrivare a una trasparenza assoluta, bravissimo, sia nei regolamenti e nell'applicazione dei regolamenti.
Sì.
Perché anche quest'anno abbiamo avuto 3-4 direttive tecniche sulle alette, le ali,
esatto,
e cose così, che poi è abbastanza facile che la gente comune rimanga
non capisca niente, ma certo che è così. Sì. Ma poi è
ma l'unica cosa certa, però, guardi, sì, che qualunque roba facciano noi della Ferrari non vince. Quindi devo dirle che succede di tutto, ma questo è un dato di fatto. Sì. No? C'è una continuità storica, maestro.
No, ma vedrà che prima o poi finisce, ancora una decina d'anni, no, e poi si è dal 98 al siamo al 2024 e adesso il prossimo Ferrari vinto nel 2008-2034 vedrà che lo vince. Ma no, volevo dirle, per prima di salutarla, che i ferraristi non sono gli unici a guardare al futuro, ci sono anche degli altri suoi sodali. Senta questa.
Eh sì, tutti a parlare di Thiago Motta, di Fonseca, quanto è bravo Conte, ma c'è un allenatore in Serie A che è veramente uno che potrà diventare numero uno, il prossimo numero uno, ed è Baroni. Io sono interista, ma lo vorrei, il giorno che andrà via Inzaghi vorrei Baroni.
Sì, si potrebbe anche fare il suo nome per la Ferrari, no?
Io Baroni lo manderei più volentieri al muretto Ferrari, ad Armanforte, al curato di campagna Fred Vasseur, ma sostanzialmente perché lunedì prossimo c'è Lazio Inter, quindi non posso augurare buona fortuna a Baroni, capisci? Io insomma, ho delle esigenze primarie, come si suol dire, però non c'è dubbio che sia un personaggio, sì, che sta lavorando molto bene, porta anche, devo dire, un'aria nuova nel calcio italiano a livello di mister da grandi squadre, no?
Sì.
Quindi questo è positivo, ripeto, dopo lunedì prossimo però,
c'è da dire, c'è da dire che prima, se con la Ferrari le dice male, con l'Inter si sta togliendo tutte le soddisfazioni del
insomma
caso,
vediamo, è molto lunga, l'Atalanta praticamente ha lo scudetto in tasca, quindi insomma dovremo poi riparlarne con calma quando arriveremo a primavera, maestro.
Chi ha lo scudetto in tasca, scusi?
L'Atalanta, io credo che non ci siano dubbi.
Ma speriamo, ma speriamo.
Ma sono sicuro che lei, pur di vedermi soffrire, approva questa prospettiva, perché devo dire, lei è molto amato da mia madre, ma la sua ferocia nei miei confronti,
no, ma non, ormai non è così. Non è guardi che le faccio anche sentire un ultimo messaggio che è arrivato ora di un ferrarista interista.
I magoni della Ferrari li abbiamo quasi mandati giù. Magari con la vittoria di stasera li mandiamo giù del tutto. Forza Inter per sempre. Giorgio da Mirandola, ciao.
Giorgio da Mirandola, capito Turini?
Giorgio è sicuramente un parente di picco della Mirandola, il re della memoria, e quindi ricorderà che noi interisti dobbiamo sempre scaramanticamente evitare qualunque ipotesi di pronostico, capito?
Senta,
come facciamo anche noi per la risposta.
Ma lei quando torna dai Caraibi? Quando è che ci sentiamo? No?
Ma quali Caraibi? Martedì prossimo lei non ci sarà, immagino.
No, io
avrà già iniziato le festività natalizie.
Ma festività natalizie
io,
quali?
Martedì prossimo io sarò di nuovo sulla Pelo Corona.
Gliel'ho detto che io a Natale vengo a casa sua a mangiare i tortellini, lei mi dice festività natalizie.
E io la aspetto insieme a Lewis Hamilton.
Col pigiama rosso.
Sì, si veste anche lei come lui.
Ma io volentieri, no? Anzi, se mi mandate il pigiamone rosso, io giuro, lo indosso e potete vederlo, anche dato che andiamo pure in video, no? Potete vedermi col pigiamone. Nei prossimi giorni indosserò la maglietta di Sbaraschetti.
Vado a procurargliene uno subito.
Ecco,
va bene,
me lo faccia avere al più presto. Grazie, grazie Turini, le voglio molto bene. E tanti auguri alla mamma, tantissimi
grazie,
auguri alla mamma, che questa è la vera notizia del giorno. Claudia Schiattoni, redazione, Gianmarco Ferronati in regia, ci sentiamo domani alle 2.
Godiamoci questa bella atmosfera pre-natalizia. Un abbraccio a tutti, ciao tutti convocati.